La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Atmosfere, diciamo, che ammiccano all'Oriente, al Medio Oriente, per questo brano composto dal maestro Piero Piccioni, estratto dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà oggi il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Bentrovato Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, dici tutto riguardo questo film di cui abbiamo solo ascoltato un breve cenno della colonna sonora di Piero Piccioni.
Sì, si tratta di un film appunto che lanciò nel grande mercato anche internazionale Lina Wertmüller, Mimì metallurgico, ferito nell'onore. Premetto subito, un film molto sopravvalutato, un film sicuramente non privo di spunti interessanti, anche di una satira sociale, insomma, che io reputo molto facile comunque sulla Sicilia e sui meridionali in genere, che comunque coglie dei tic, se non altro delle apparenze, in maniera sicuramente arguta. E qual è la storia? La storia, diciamo, viene imperniata soprattutto su due personaggi. Uno è il grande, diciamo, Giancarlo Giannini, che è un attore fondamentale, diciamo, del cinema italiano, forse anche sottovalutato per certi aspetti, un attore che alla fine si sentì anche molto sacrificato nei ruoli che gli affidò la Lina Wertmüller, perché oltre questo ci furono altri tre film che fece con lei, dove aveva questa maschera grottesca che lui riteneva eccessiva, insomma, quindi se ne volle liberare. Un attore che veniva dal teatro, che era stato pescato insieme alla Mariangela Menato, non senza intelligenza, dalla Wertmüller proprio nel settore teatrale, l'aveva trasformato in un attore appunto grottesco, non dico comico, dico volutamente grottesco, mentre la Melato, forse per certi aspetti, insomma, più versatile, riusciva in maniera un pochino più naturale a interpretare la parte, che forse era più facile appunto di una donna che incontrava questo operaio assurdo, diciamo così, a questa nomina dopo una lunga vicenda. Di che si tratta? Si tratta del fatto che un operaio siciliano, appunto chiamato Mimì, Carmelo, detto Mimì, di orientamento comunista, che per la Sicilia di allora era sicuramente una cosa abbastanza poco usuale, parliamo appunto, il film è comunque contemporaneo più o meno all'epoca insomma in cui la Vermeule lo colloca, i primi anni 70, perde il lavoro perché si rifiuta di votare per un candidato diciamo vicino a un boss locale, è costretto ad emigrare e va a Torino, però non è che fa il salto verso la Fiat, anche lì deve rivolgersi a un personaggio molto ambiguo siciliano che praticamente dà del lavoro in nero e comincia così questa sua carriera di operaio in nero prima, assiste a una palese violazione di ogni
misura di sicurezza,
insomma,
sì.
Di misura di sicurezza, perché un operaio muore e viene praticamente nascosto, anche lui ha un moto di ribellione perché comunque era una persona idealista, era una persona che credeva in certe idee, ovviamente si fa cacciare via insomma sostanzialmente, dopodiché però riesce dopo varie traversie, ma sempre dovendo ricorrere all'aiuto della famiglia e addirittura per togliersi d'impaccio costretto a millantare amicizia con un boss catanese e quindi ottiene rispetto per questo, riesce a entrare appunto in una grande azienda che tipo la Fiat insomma, dove lì riesce insomma a diventare un operaio specializzato diciamo se vogliamo, addirittura a un certo punto persino un capo reparto,
e lì incontra Fiore, giusto?
E non lo incontra in fabbrica. Fiore era una diciamo
militante.
Ragazza, una militante trotskista, così si definisce, che lui salva da un'aggressione fascista, diciamo, cioè aveva una specie di banchetto con dei libri e con altre cianfrusaglie, e lui diciamo passando fa amicizia con questa donna, tra l'altro veramente una figura ricca questa di Mariangela Menado, che probabilmente però nella seconda parte del film viene molto oscurata, no? Viene molto diciamo così repressa, quando invece insomma dà un tono e una ricchezza notevole al film. A un certo punto nasce questa relazione e i due hanno pure un figlio, ecco, nasce dopo non poche fatiche, perché indubbiamente la Menado era appunto una donna del nord, lombarda, aveva la mentalità sicuramente molto più aperta di lui, però lui si fa contaminare e riesce a conquistarla. Fondamentalmente aveva lasciato una famiglia con una moglie in colore, diciamo, che aveva in Sicilia, si fa due famiglie. A un certo punto, diventando capo reparto, viene nominato capo reparto, sempre con i buoni uffici di un personaggio assolutamente poco affidabile, sempre, e viene trasferito di nuovo a Catania. Viene trasferito a Catania anche perché ha assistito a un altro delitto di mafia, dove è coinvolto questo,
dal quale si salva abbastanza casualmente.
Si salva casualmente, soprattutto negando l'evidenza, cioè dicendo: no, ero troppo confuso, non ho visto chi ha sparato. Questo fatto viene apprezzato appunto dal capomafia locale, diciamo, e viene così, viene promosso e trasferito comunque, per non sbagliare, a Catania, dove diventa capo reparto, riprende il suo lavoro come capo reparto e ha queste due famiglie parallele, la famiglia con l'amante, con il figlio piccolo, e poi ritorna in casa e per un po' si barcamena.
Perché anche Fiore si trasferisce col bambino in Sicilia, giusto?
Esattamente, decide di seguirlo in Sicilia. Ora, chiaramente tra varie grottesche vicende succede che a un certo punto la moglie rimane, anche perché si sente molto trascurata, quindi, e forse era un po' più vitale di come lui la immaginava all'inizio, praticamente rimane incinta di un brigadiere. Quindi c'è un'avventura con un brigadiere che aveva tra l'altro 5 figli ed una moglie insomma visibilmente enorme, insomma sgraziata, e allora lui viene a sapere di questo tradimento, si infuria, pensa al delitto d'onore, ma essendo andato a Torino e quindi in qualche modo essendo stato contaminato da una maturità superiore, così dice il film, rinuncia alla vendetta, ma comunque una vendetta di sangue non la fa, però rende pan per focaccia, seduce con una certa fatica questa donna grottesca, enorme, insomma, della moglie, diciamo, di questo brigadiere, e la mette incinta praticamente, quindi rende la pariglia al, diciamo, brigadiere. E poi nel sagrato della chiesa, della chiesa dove appunto ci dovrà essere poi
la messa domenicale, certo,
la messa domenicale, gli grida in faccia che gli ha reso pan per focaccia, al che il brigadiere estrae una pistola per appunto vendicarsi per il delitto d'onore, ma viene colpito dall'eterno angelo custode appunto di Carmelo, di Mimì, che è praticamente un sicario della mafia, e quindi viene abbattuto questo praticamente brigadiere. Lui finisce con la pistola in mano, quasi per errore, viene arrestato, viene considerato colpevole, viene praticamente mandato in prigione, e quando esce non trova di meglio che mettersi al servizio non più delle idee che aveva, quindi il Partito Comunista, insomma, praticamente come il film era iniziato, si mette al servizio del boss che lo fa uscire prima.
Che si presenta alle elezioni.
Che si presenta alle elezioni, quindi fa il galoppino per questo, per mangiare. E questo cosa determina? Praticamente che l'unica donna della sua vita, che era appunto Maria Angela Melato, Fiore, che aveva realmente amato, prende e se ne torna praticamente al nord.
Sì, perché lui nel frattempo si ritrova a dover diciamo accollarsi,
sì,
diciamo la,
tutte le tutte famiglie, le spese. Tre famiglie lo aspettano all'uscita dal carcere, la famiglia, diciamo, del brigadiere morto, la sua originale, che era quella appunto la moglie e il figlio di questo brigadiere, e l'amante che aveva figlio unico suo.
Certo.
E quindi che cosa succede? Succede che lui alla fine in teoria dovrebbe badare a tutte e tre, quindi presta i suoi servizi per questo, insomma, fa il galoppino elettorale.
Mai come in questo caso si può dire tengo famiglia, insomma.
Esatto, sì, soltanto che giustamente schifata la appunto
la Melato.
Fiore, la Melato parte e va via, insomma,
lo abbandona
e lui rimane sconcertato, la insegue addirittura, insegue il pullman che aveva preso praticamente, e rimane così, e il film finisce così amaramente. Ora, questo, diciamo, film sicuramente rappresenta un salto di qualità della commedia all'italiana, no? Che io però considero in negativo, cioè nel senso, è un film sicuramente non privo di intuizioni, non privo di una sua vivacità, ma che comunque divise moltissimo la critica. Allora, ti ricordo, il pubblico diciamo gli tributò un successo abbastanza importante, tant'è vero che il film fu esportato ed ebbe un grande successo soprattutto in America più che in Europa. È comunque un film che descrive appunto i costumi meridionali in particolare con un occhio cinico, un po' è una specie di Pietro Germi che descriveva i costumi meridionali con un certo freddo cinismo, in questo caso con un cinismo quasi più crudele, per dire ecco come sono i meridionali, sono sostanzialmente mafiosi e incivili.
C'è una certa forma di qualunquismo.
Quasi di razzismo inconscio, non che la Vermuller fosse per carità così
tutt'altro,
assimilabile,
cioè
Minimamente insomma idee razziste, però da questo film si vede questo, tutti i cliché, cioè l'unica persona positiva è del nord, e questo personaggio, insomma, che pure combatte, cioè, addirittura partecipa a delle battaglie sindacali, insomma non è proprio una persona del tutto così irrecuperabile, no? Insomma finisce nel modo peggiore in cui può finire, ecco, praticamente le sue, così, in certo senso la sua vita è determinata dalla cupola da cui non riesce mai a liberarsi.
Forse manca un pochettino di profondità nell'analisi del...
No, è soltanto bozzettismo, è soltanto macchiettismo, non c'è nessuna profondità. C'è per esempio un uso anche volgare del grandangolo quando viene per esempio presa in qualche modo così di mira la nudità della donna enorme con cui lui che deve ingravidare, la moglie del brigadiere, no? è cattivo gusto, è kitsch fine a se stesso, capito? Non è, come posso dire, una verve comica particolare. Molto spesso le battute neanche, cioè bisogna sentirle due volte perché neanche si capiscono bene, molto spesso in dialetto stretto. Ma non è tanto questo il problema è che il film appare come una vivace, diciamo, commedia, che comunque ha dato la stura poi alle commedie più volgari che sono venute gli anni dopo, pieno di parolacce,
di ammiccamenti,
di gestacci, anche insomma fondamentalmente
da caserma, come si diceva,
sì, da caserma, insomma, è anche fondamentalmente tutto sommato anche poco benevola nei confronti dei meridionali e delle donne in particolare, insomma, ecco. Comunque il film ebbe un grande successo, un film che comunque, ripeto, ha varcato l'oceano, ha avuto pure una nomination al Festival di Cannes, quindi non è che insomma non abbia avuto per niente dei riconoscimenti. La Vermeuler sicuramente, che proveniva da un'opera interessante che era il Basilischi, e quella invece era molto più misurata e molto più centrata, molto più centrata. E, diciamo, in questo film spicca, però ammicca il grande pubblico, e lo farà poi coi film successivi, no? Fin d'amore ed anarchia, che più o meno è la stessa cosa, forse se vogliamo anche un po' meno ispirata, Travolti da un insolito destino e Pasqualino sette bellezze, no? Da tutti i film che Giannini poi alla fine si scocciò veramente di fare, insomma, come posso dire.
Anche se va detto che l'ultimo, appunto, del quartetto di film da te citati, sì, che li vede insieme tutti e tre, ebbe anche una nomination agli Oscar.
Sì, 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 perché sono confezioni molto ben create, insomma, sono la Vermeuler conosce l'industria del cinema, non è una persona banale, c'ha una grande vivacità. Solo che secondo me quella intelligenza, cioè lei, come dire, ha utilizzato questa sua vivacità, questa sua verve comica, diciamo, come posso dire, per aggredire i mercati e riuscire insomma ad esportare il cinema italiano.
Diciamo è un film, volendo essere un po' cattivi, un po' ruffiano, che cerca un po', sì, di arruffianarsi,
di compiacere
anche, diciamo, il voyeurismo che in quegli anni sembrava dominante, esatto, proprio perché la libertà di costumi e l'abbassamento del comune senso del pudore sembrava autorizzare qualsiasi forma di trasgressione.
Lui, certo. Diciamo, lei scivola nella sguagliataggine, insomma, la critica effettivamente si divise, ci furono anche dei riconoscimenti critici per la vivacità del film, questi colori accesi, questo sud così macchiettistico che insomma indubbiamente ti induce al sorriso, però nella sostanza è un film che io trovo molto superficiale, insomma, molto, molto ben fatto, molto ben costruito per piacere appunto a un pubblico fondamentalmente superficiale, che non voglia, cioè che voglia così in qualche modo passare appunto due ore divertendosi con i luoghi comuni che conosciamo,
senza troppa profondità.
Non c'è lo spessore dei film di Norisi, di Gassman, di Manfredi, insomma, della commedia italiana. Sicuramente, però, rispetto alla commedia italiana, che anche lo stesso Sordi, no? Di denuncia sociale che c'erano state fino ad allora, questo è una svolta, che crea, secondo me in negativo, però sicuramente crea una piccola rivoluzione, un nuovo modo di fare la commedia all'italiana, quello sicuramente.
Una cosa sulla quale sono d'accordo, pubblico e critica, per quello che riguarda questo film, è sicuramente l'interpretazione dei due protagonisti.
Assolutamente sì, sicuramente, perché Giannini, ripeto, è sicuramente un attore completo, è un attore sia drammatico che comico ed è efficace, e lo stesso la Melato è splendente, anche se nella seconda parte del film non si vede quasi più, viene trascurata in certo senso, insomma nella prima parte del film la Melato c'ha un ruolo molto più rilevante.
Ricordiamo comunque i due protagonisti, appunto, entrambi David di Donatello, Grolla d'oro per miglior attore a Giancarlo Giannini, che diciamo aveva appena compiuto 30 anni. Anzi, a proposito, approfitto per ricordare che uno dei motivi per i quali abbiamo scelto con Marcello di parlare di questo film, che appunto è un film come tutti quelli di cui parliamo in quest'anno, del 1972, è proprio perché poche settimane fa, inizio agosto, il nostro Giancarlo Giannini ha raggiunto la ragguardevole età di 80 anni, che 80 appunto anni, sì. Omaggiamo con questo ricordo di questo film.
Assolutamente, uno degli attori più completi che l'Italia abbia avuto, quello sicuramente. Ha lavorato con i più grandi autori, diciamo che ha lavorato persino non solo in Italia con l'attuata, per esempio un film che io non vidi, ma sbagliai a non vedere, Sono stato io, un film dell'attuata, che sicuramente non era dei film più di successo dell'attuata, ma era un film profondo invece, dalla tematica e da quello che poi la critica gli riconobbe. Ha lavorato con Monicelli, per esempio il buon film Il male oscuro, da Giuseppe Berto. Ha lavorato con i Picari, per esempio. I Picari era un bel film, sempre di Monicelli. Ha lavorato con Luchino Visconti, L'innocente, che forse non è la migliore opera di Visconti, ma comunque è sempre un signor film.
E poi era reduce da Dramma della gelosia con Scola.
Era Dramma della gelosia, appunto, e poi farà anche La cena, diciamo, insieme a Ettore Scola. Insomma, voglio dire, è un attore completo, è un attore sicuramente che riesce anche sia con Visconti, L'innocente, ad avere una cifra drammatica, e poi successivamente lavorò con Fassbinder, per esempio Lili Marlene. Ha lavorato con Coppola per New York Stories.
Certo.
Ha lavorato addirittura con Ridley Scott in tempi più recenti, all'inizio degli anni 2000, in un ruolo di Hannibal. Quindi, insomma, è un attore affatto versatile, e ha continuato anche a fare teatro. Tra l'altro, una cosa particolare che non si sa molto, era anche un inventore di macchine, di piccole macchine, di piccoli trucchi, di piccole cose. Tant'è vero che Robin Williams nel film Toys aveva una giacca elettronica che era stata creata proprio da Giannini.
Ah, non lo sapevo.
Sì. Non lo sapevo neanche io. Capitato di incontrare questa aneddoto.
A proposito di curiosità, ricordiamoci anche che il sodalizio con la Vermuller è addirittura precedente, perché c'era il famoso, come si diceva una volta, sceneggiato televisivo dedicato a Gian Burrasca, in cui faceva faceva coppia con Rita Pavone, e la regia
anche se poi la Vermuller fu abbastanza così, cercò di accantonare un po' quelle esperienze, cioè, perché diciamo non è che proprio questa esperienza con Rita Pavone l'hanno esaltata più di tanto, poi le minimizzò, sì, però sì. Ci fu anche questo.
E forse è lì che però si conobbero, ecco, questo intendevo
dire. Sì, assolutamente sì.
Lì tra l'altro poi lui fece anche un altro, come si diceva una volta, appunto, sceneggiato, sì. David Copperfield, di grande successo sulla Rai dell'epoca.
Assolutamente sì.
Quindi lui, insomma, anche da esordiente.
Ed è anche un grande doppiatore, per esempio ha doppiato Al Pacino in Carlitos Way.
Certo, anche Jack Nicholson.
Anche Nicholson.
No, ma
quindi
infatti,
anche, insomma, è un personaggio a cui dobbiamo, forse non grande come fu Gian Maria Volontè, forse come gli stessi nostri grandi eroi, Gassman, Manfredi, insomma, anche se hanno diverse caratteristiche, insomma, però un attore tra i più importanti che il cinema italiano, soprattutto di quegli anni, ma anche successivamente, perché l'ultima interpretazione mi sembra che sia di un paio d'anni fa, se non vado errato, su un film minore che credo che neanche sia uscito, che adesso non ricordo neanche cosa sia, però mi pare che non è neanche approdato, vista la pandemia, insomma, sul grande schermo. E comunque, insomma, è un attore completo, versatile, che passa dal drammatico al comico al grottesco.
Parliamo brevemente della Vermuller, anche se diciamo in questo film l'abbiamo un pochettino stroncata.
Lina Vermuller, io ricordo una volta che venne fuori un parallelo così tra Lina Vermuller e Nanni Moretti. Beh, c'è una follia, insomma, veramente non si possono paragonare in nessun modo, insomma. Ricordo che intervenni pure, insomma, una specie di dibattito, dicendo che i due non sono paragonabili, e poi che Moretti c'ha ben altra cifra espressiva.
Comunque va dato atto alla Vermeuler che si tratta, diciamo, è passata la storia per essere stata la prima regista donna ad essere candidata per il miglior film.
Assolutamente. Lei conosceva molto bene il cinema commerciale e anche, insomma, nella sostanza, almeno io, perché poi una parte della critica invece è più benevola, no? Cioè, senza dubbio, la critica, ripeto, si è divisa molto su, sempre sulla Vermeuler. È una donna che conosce molto bene i meccanismi del cinema, ha anche sicuramente avuto un anelito all'impegno civile, a mio parere in maniera superficiale. Secondo altri invece ha reso lo spirito dell'epoca, poi vabbè, ha fatto che Fin d'amore e d'anarchia, per esempio, si svolgeva durante il fascismo, in occasione di un tentativo di attentato a Mussolini, insomma, quindi c'era una rievocazione storica, anche lì grottesco, anche lì un film riuscito a metà. Però insomma,
travolti da un insolito destino, se vogliamo, è quello che forse meglio combina la parte, tra virgolette, di cassetta con, come dire, con la voglia di denuncia delle disparità sociali, del conflitto.
Ma lei ce l'aveva questo tema, anche il tema della donna, della valorizzazione della donna, ce l'aveva sicuramente. È che comunque, secondo me, non era realizzato in maniera, diciamo, particolarmente riuscita, ecco. Però è una mia posizione, insomma, che ho mutuato dagli spettacoli di allora, cioè non è un'idea che mi sono fatto su, ma semplicemente adesso
una prevenzione, certo.
Non è una prevenzione, insomma, è una cosa che ho mutuato nel corso del tempo.
Sì,
però rimane, per carità, rimane comunque una regista importante del cinema italiano,
caratterizzata anche dalla scelta, ormai diventata una specie di marchio di fabbrica di titoli chilometrici, perché ovviamente
sì, no,
è sempre stata anche la sua, come dire,
sì, anche un pochino stucchevole, se
sì,
vogliamo, no?
Casi è diventato veramente esagerato, perché vi ricordo c'era uno fatto di sangue tra due uomini per causa di mamma mia,
di una vedova, si sospettano momenti politici, una cosa del genere. Comunque sì, indubbiamente, ripeto, comunque sicuramente passa nella commedia all'italiana, c'ha un suo spazio e soprattutto è l'autrice che sa realizzare dei film grotteschi, ecco. E non era una che poi non veniva non è che veniva dal nulla, è stata allieva di Fellini, ha lavorato con Fellini.
Ma poi, insomma,
non è che fosse una persona che si era improvvisata cineasta, no, aveva tutti i suoi quarti di nobiltà, la sua cultura cinematografica, infatti si vede.
Ma poi questa rubrica e i due che la animano, io e te, non abbiamo mai preso per oro colato quello che usciva fuori dall'Academy Awards, però anche il premio Oscar alla carriera che le è stato dato l'anno scorso, tutto sommato, era meritato, insomma, se vogliamo.
Ma comunque sicuramente meritato, certo, perché no? È comunque stata un'innovatrice, ecco.
Certo,
purtroppo quello che è venuto poi è lo scollacciamento sempre più banale delle commedie italiane, le parolacce, insomma, dato in là, diciamo, dopo i primi anni 70, come del resto magari non aveva voluto, come Pasolini si disperò quando cominciarono a fare i Decameron,
certo.
Si disperò proprio e disse: ho dato la stura a dei film, diciamo, orribili, e vabbè, non è che l'ha fatto apposta.
Sì, cioè, però forse qui la responsabilità è un po' più evidente. Forse.
Qui la responsabilità è un pochino più evidente, perché c'è troppo ammiccamento, c'è anche una certa superficialità, insomma,
una forma di complicità.
Di complicità, sì, infatti. Sicuramente c'è una capacità di fare cinema superiore alla media, questo sicuramente, dal punto di vista anche tecnico-registico.
Avevo dimenticato di far presente a chi ci ascolta che questa nostra chiacchierata, questo segmento chiamato Visti in prima visione, dà origine a un podcast disponibile poche ore dalla messa in onda, podcast che entra a far parte della corposa lista di titoli che, appunto, nel corso degli ultimi 2 anni e passa insieme a Marcello Gerardi abbiamo registrato proprio per creare una banca dati relativa ai film inizialmente del 70, poi del 71, adesso del 72, il cosiddetto cinema d'essè, e per chi vorrà sarà sempre possibile, andando sul sito di radiocittaperta.it, andarsi a recuperare o la puntata odierna o tutte quelle diciamo già trasmesse o quelle a venire, proprio per ritrovarci il nostro podcast, un piccolo riassunto della trama e ove disponibile la locandina e il trailer originale del film. Piccola diciamo citazione doverosa.
Benissimo, benissimo.
Il nostro lavorone in qualche maniera andava come dire
evidenziato modo,
certo, certo.
Assolutamente sì, certo.
Allora, caro Marcello, 14:33, non credo ci sia molto altro da aggiungere, se non appunto quello che abbiamo già detto, che la colonna sonora è di Piero Piccioni, che era uno degli autori più importanti dell'epoca.
Degli anni 60-70.
Rizzo Ottolani, Armando Trovaglioli, insomma non esiste solo Ennio Morricone, che sicuramente era di un'altra categoria, però insomma Piero Piccioni, soprattutto per i film degli anni 60 con Alberto Sordi, è un must.
Ha avuto un ruolo
diciamo
importante.
Sì, sì, sì. E poi è anche interessante andarlo a ritrovare per tutto quello che riguarda quel versante che poi è stato ribattezzato lounge music, cioè musica diciamo quasi da intrattenimento, insomma tappeti sonori che spesso nei club venivano utilizzati.
Nei club soprattutto di Parigi, diciamo, ma anche a Roma adesso ci sono, sì, del lounge music.
E quindi insomma onore al merito anche di Piero Piccioni, che ricordo a dicembre del 2020 abbiamo ricordato per il centenario della nascita. Allora, caro Marcello, a questo punto arriviamo a quelle che sono le due tappe obbligate del nostro ricordo, diciamo racconto cinematografico del 72. Questa rubrica, come abbiamo più e più volte ripetuto, si chiama Visti in prima visione, proprio perché tu all'epoca dell'uscita del film sul grande schermo avevi avuto l'opportunità di assistere a queste proiezioni. E quindi la prima domanda, quasi in chiusura del nostro appuntamento, è in quale cinema avevi avuto l'opportunità di vederlo questo film?
Cinema Rialto.
Cinema Rialto, che è il classico, come dire, proseguimento di prima visione. Poi diventò un cinema d'essè tra i più frequentati.
Sì. Sì, sì, assolutamente. Poi purtroppo è morto.
Purtroppo è morto alla fine di Via Nazionale. Cinema che all'epoca, se mi avessero dato 100 lire per ogni volta che entravo in quel cinema, non dico che sarei stato ricco, però insomma qualche soldino l'avrei messo.
Assolutamente, pure io lo frequentavo molto.
Bene, ci sono dei film di quell'epoca che io, come dire, ricordo. Proprio associo inevitabilmente a quella sala, e quindi mi fa piacere.
Ma anche perché era una sala nella sua così, non era molto grande, ma era molto caratteristica.
Sì, sì, non era neanche ideale per la visione dei film, insomma.
No, però era caratteristica. Era proprio la caratteristica del cinema del setto.
Sì, sì, un po' quello che poi succedeva anche al Nuovo Olimpia o al Farnese, no?
Sì,
queste sale che magari, ecco, se ti diceva male e capitavi dietro la colonna era un disastro, però insomma avevano il loro fascino.
Assolutamente sì.
La seconda formalità con la quale chiudiamo il racconto del film Mimì Metallurgico, ferito nell'onore, film del 72, scritto e diretto da Lina Wertmüller, con protagonista Giancarlo Giannini, coprotagonista Mariangela Melato, ma ricordiamo anche che c'è Agostina Belli che fa la parte della moglie.
Turiferro pure, la parte del mafioso, insomma.
Poi c'è un altro attore che di nome non dice molto, ma se vi andate a vedere diciamo su Wikipedia la faccia, sicuramente vi ricorderà tanti e tanti film dell'epoca, che è un caratterista, Gianfranco Barra, che c'è sempre in tutti i film, diciamo da quelli più seri di Scola eccetera eccetera fino a quelli di Pierino, tanto per rimanere appunto Gianfranco Barra. Allora, ultimo appuntamento, diciamo passaggio obbligato della rubrica Visti in prima visione, è un giudizio in stellette tra 0 e 5, compresi i mezzi voti, che noi mutuiamo con la webzine Slocalt, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore della prima ora. Io sto già pronto con la mano, vediamo se ci ho indovinato.
2.5 stelle.
Ah, sei stato ancora più, come dire, più severo. Io mettevo 3 perché insomma comunque pensavo che la sufficienza ci fosse. No, è stato rigoroso, più severo. Sì, sì.
No, la sufficienza 2,5 è la sufficienza.
Ok.
Cioè, non intendo dire che sia, diciamo, l'insufficienza è mediocre, per così dire, insomma, no? È una stella, no?
Certo, certo.
E una volta c'era, mi ricordo, Callisto Kosulic, usava queste cose. Mediocre è una stella, 2 discreto, e poi insomma andava a salire. Buono.
Sul Paese Sera, se non ricordo male.
Sì, 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 sì.
Bene, così non insistiamo su questo versante, che sennò si chiaramente non solo si dimostra la nostra maturità, se vogliamo, ma anche insomma un po' la tendenza all'autocompiacimento. Ok, caro, esatto. Marcello, 14:38, io ti ringrazio e appunto,
grazie a te.
Come sempre ti do appuntamento alla prossima occasione, al prossimo film del 1972 che verrà trattato in questa fascia oraria del lunedì. Auguro un buon proseguimento di pomeriggio e
buon proseguimento a te.
E noi ci salutiamo con un secondo titolo dalla colonna sonora del film Mimì Metallurgico, sempre ad opera del maestro Piero Piccioni. Il brano si intitola Il lavoro, la fabbrica. Grazie ancora.
Grazie a te, ciao.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.